Qui siamo all'ennesima conferma, se mai ce ne fosse stata bisogno di una, che è del fallimento totale e completo dell'operazione americana, in particolare occidentale in generale, sul paese asiatico, così come sono falliti, così come è fallita l'operazione in Iraq, così come allo stesso modo è fallita anche l'operazione in Afghanistan. In buona sostanza, noi continuiamo a trovarci di fronte allo scenario di guerre mosse con grandi mezzi, grande spiegamento di mezzi, più ancora che di uomini, da parte dell'Occidente, su territori come quello dell'Afghanistan, piuttosto che in altre situazioni, che non sono assolutamente risolutive, nel senso che al termine della guerra, magari passa un mese, passa l'altro, per dirla col vecchio taglio, però si ripresenta esattamente la situazione di prima, cioè una sostanziale e totale ingovernabilità del territorio. Vi è una totale incapacità da parte dei conquistatori, insomma, della grande potenza occidentale di riuscire a riorganizzare il territorio che da un punto di vista militare riesce facilmente ad occupare, riesce facilmente a conquistare, di riorganizzarlo, come dire, per la fase successiva alla guerra, che in qualche modo dovrebbe essere di solito la pace, per cui si ha piuttosto lo scoppio di lunghe guerriglie capaci, come nel caso dell'Afghanistan, in fondo di continuare da 14 anni, senza contare i 20 anni precedenti della guerriglia, prima contro il regime filo-sovietico e l'Armata Rossa, e poi della guerra interna tra gli stessi Peshmerga, di continuare una guerra che in fondo non è nient'altro che la continuazione della pace con altri mezzi, in cui si viene a costruire un regime, uno stile di vita anche della popolazione che in qualche misura è assolutamente adeguato a un tempo di guerra continua, che è l'unico vero risultato che viene ottenuto da questo tipo di spedizioni, da questo tipo di come dire, esportazioni della democrazia, come venivano chiamate una volta, no? Pronto?
Sì, ci siamo, ci siamo.
Sì, no, io ho sentito un. Dicevo, è l'unico risultato che riescono ad ottenere, che tra l'altro guardate che in faccia a tutti i complottisti non è un risultato voluto, nel senso che i circoli, l'elite che guida gli Stati Uniti, i circoli dirigenti occidentali, in realtà di stati falliti, come li chiamano, semifalliti o tenuti in piedi, come dire, con una facciata di cartapesta finché ci sono un po' di truppe occidentali che limitano i danni, come dire, per i regimi che sono stati costruiti e tirati su. Dicevo, gli Stati Uniti per primi farebbero volentieri a meno, in qualche misura, rispetto alla visione di un mondo globalmente ordinato sotto la loro guida e sotto la loro capacità di orientare, come dire, il libero commercio a favore delle loro tasche, che sostanzialmente questa è l'idea che i circoli occidentali, e ripeto, in particolar modo angloamericani, hanno di cosa dovrebbe essere la globalizzazione, dicevo, la preferirebbero alquanto a uno scenario dove invece spendono un mare di soldi per mandare in giro delle truppe a cercare di tappare i buchi, tappare temporaneamente i buchi. Cioè, noi siamo entrati in realtà, e questa è l'ennesima conferma, in uno stato di caos più o meno limitato in giro per il mondo, più o meno limitato, nel senso che per ora i paesi che non possono e non sono in grado di uscire dal caos sono in questo momento paesi come l'Afghanistan, l'Iraq, la Siria, la Libia, la Somalia, che in fondo è stato il primo stato a cadere in una situazione di questo genere, ma in realtà, come dire, è una condizione che si va diffondendo sempre di più, non solo più a stati dell'Africa, ma anche appunto a stati asiatici, perché poi chi pensa all'Afghanistan come un paese particolarmente arretrato pensa molto male, nel senso che l'Afghanistan era un paese che alla fine degli anni 70 non era molto diverso da alcuni paesi del sud-est asiatico che oggi sono da alcuni anni in piena esplosione produttiva. Nulla avrebbe vietato che anche lì impiantasse una forma di sfruttamento del lavoro simile, per capirci, al vicino Pakistan o al Bangladesh, allo sviluppo di un'industria tessile che lavorasse per l'Occidente, e via dicendo, no? Per cui non è nemmeno il paese particolarmente feudale, il paese particolarmente arretrato, il paese eccetera eccetera eccetera, è proprio un paese che, così come in forme diverse è successo recentemente in Libia e in Siria e in modo, in forma diversa, nello stesso Iraq, è stato fatto precipitare proprio dalla modalità di intervento e dalla concezione geopolitica prevalente nei circoli imperiali di Washington, è stato fatto precipitare in una condizione di caos che, ripeto, non era, qui sbagliano davvero i complottisti, in nessun modo il fine degli stessi americani, ma alla quale non hanno più ancora che i mezzi, la cultura per capire come farne uscire paesi di questo genere qui, che è ovviamente la cui produzione di sfiga, mezzo di sfiga, per dire in termini per dirla così in termini semi-economici, produce alla fine degli effetti assolutamente negativi per la capacità di dominio da parte degli stessi Stati Uniti, che si ritrovano in continuazione ad avere delle difficoltà estreme di gestione dei loro traffici in un'area del mondo che si sta ampliando enormemente. E io a questo aggiungerei poi un altro dato, che ormai è chiaro che l'aver fatto delle scelte estreme, come quelle appunto delle guerre in Iraq e in Afghanistan, ha avuto come conseguenza, tra l'altro, il rivitalizzarsi di un conflitto di tipo multipolare in cui gli attori che giocano sono molti, a partire dai cinesi, per continuare gli stessi europei, che non è che giochino sempre esattamente insieme agli americani, per continuare con i russi, che in qualche misura stanno cercando di ricostruire una loro politica estera autonoma, per continuare in fondo anche con i giochi che potenze in crescita come il Brasile, il Sudafrica, ma la stessa India, stanno cercando di giocare sui vari scacchieri del mondo. Tutto questo tende ovviamente al caos sistemico, all'impossibilità di gestione imperiale e unipolare della situazione, e in assenza di accordi complessivi, ovviamente una delle conseguenze che poi chi è in grado su base locale di costruire un minimo di forza militare e politica e di avere un consenso dietro, i Taliban in Afghanistan, ma in realtà anche in Pakistan, hanno tutte e tre queste condizioni, in grado poi di riuscire a giocare un ruolo, e spesso, tra l'altro, utilizzando la forte mediatizzazione della politica tipica dell'Occidente, tendono più a queste azioni qua, che in realtà servono soprattutto a dimostrare la capacità di penetrare nei santuari del nemico più che ad avere un'efficacia reale, però riescono a compiere azioni come questa che, ripeto, se fosse andata dal punto di vista dei Taliban perfettamente a buon fine, sarebbe stata la tipica notizia da prima pagina, la tipica notizia che fa crollare le borse asiatiche e via dicendo. Quindi, voglio dire, le condizioni in cui maturano situazioni come queste sono esattamente quelle che ho appena spiegato.
Veniamo un po' alla questione dell'impegno italiano, che doveva terminare ma non è terminato, anzi, parrebbe che Matteo Renzi abbia preso ulteriori impegni con gli Stati Uniti.
Già, perché una delle conseguenze di questa situazione è che ovviamente poi, mentre si fanno le guerre, voi vi ricordate Ramsey che sosteneva, ormai era il sostenitore della guerra just in time, la guerra che si faceva con pochi soldati, un bel po' di bombardamenti e poi, come dire, chiusa lì nel giro di poco tempo con costi minimi. Ecco, non si parla più di queste baggianate, anche perché la dimostrazione è che in realtà queste guerre, non tanto quando vengono svolte nella situazione d'attacco, ma successivamente, costano in uomini e costano soprattutto in soldi, in denaro, anche perché bisogna poi mantenere le truppe sul terreno, bisogna poi insegnare l'arte occidentale della guerra alle truppe locali, che spesso sono tra l'altro infide, come hanno dimostrato una serie di attentati nello stesso Afghanistan compiuti da gente che si faceva arruolare nell'esercito o nella polizia afghana allo scopo poi di utilizzare questa propria condizione per fare qualche attentato, insomma, per dare fastidio alle stesse truppe. E in questo quadro gli Stati Uniti sono nella perenne ricerca di alleati che li sostengano nello sforzo, possibilmente mettendoci le truppe, più ancora che i soldi, insomma, poi le due cose vanno di conserva di solito. E l'Italia, che ricordo, dovremmo ricordarci, insomma, un po' tutti, un po' sempre, che ha una condizione di sostanziale subalternità, per usare una parola, diciamo così, semplice e senza esagerazioni nei confronti degli Stati Uniti, non è certo un alleato alla pari, basta solo ricordare il numero di basi americane presenti in Italia e il tipo di accordi esistenti tra l'Italia e gli Stati Uniti sul piano della gestione dei crimini compiuti dai soldati americani in Italia. Dicevo, l'Italia è stato uno dei paesi che prima e con maggiore continuità ha accettato di svolgere questo ruolo di, come dire, di alleato subordinato, fornitore di truppe speciali, particolarmente i carabinieri e gli alpini, sull'Afghanistan, di svolgere questo ruolo di addestratore della polizia locale, in particolare sulla zona di Herat, che è comunque una delle zone dove maggiormente si sono fatti sentire i combattimenti, fino a un certo punto. Poi non so se capacità diplomatiche, pagamento di bakshish o altro, la situazione si era relativamente calmata. Oggi è chiaro che uno dei contenuti degli accordi tra Renzi e Obama è nei termini di un rinnovato e anzi aumentato impegno italiano nell'area, perché comunque Obama si era ripromesso di portare via quanti più americani possibile. È ovvio che in questo momento non è in grado di abbandonare completamente la situazione, ma non lo resterà per molto tempo, ed è ovvio che qualcuno dovrà sostituire le truppe americane, che in parte comunque dovranno essere ritirate, nonostante sostanzialmente Obama si stia rimangiando una parte notevole di quanto aveva promesso. Beh, sul terreno del ritiro.
Staremo a vedere.